Va bene, ci siamo, buongiorno, benvenuti. Dai Nicola, che devo... Qual è la fantastica Daniela? Fatelo vedere, Daniela. Dai Nicola, che devo buttare la pasta! Sì, oggi ho iniziato veramente tardi, basta con questi cialtroni, sono arrivato un po' in ritardo, ma sono un po' di giorni che sono un po' stanco, diciamo così. Allora, vediamo subito che c'è scritto sui giornali in maniera tale da dare il senso a questa zuppa di oggi, una zuppa che però ha una piccola premessa. Io ho trovato una cosa incredibile l'altro giorno. Questi geni, del giornalismo investigativo, questi che fanno il fact-checking, questi nuovi maestri del politicamente corretto sulla rete, hanno fatto una classifica, non l'ho ben capita che cacchiata è, mostruosa, sugli influencer che sarebbero di estrema destra o che influenzano l'estrema destra. Io sono, considerato dopo Capezzone l'influencer insieme a Meloni, a Salvini. Allora, io penso che ci sia, libertà nell'uso degli stupefacenti. Voi sapete che io sono un antiproibizionista e che però, chi fa uso di stupefacenti in maniera massiccia, come questi deficienti in cattiva fede che hanno fatto queste classifiche della minchia, bene, insomma, chi fa uso di stupefacenti, beh, non deve guidare, non deve pilotare un aereo, non deve scrivere, perché in quel caso, scrive soltanto delle cose che rischiano di essere querelabili. E se avete sentito bene, querelabili, perché io voglio dire, ne dico di tutti i colori, eccetera, però sempre, come posso dirvi, nell'idea di una diretta, non nell'idea di una scansonata presa in giro dei miei bersagli. Poi c'è qualcuno che queste cose le prende sul serio, come quel genio, so tutto io, Der Kommissar, che mi querela. Ma a parte lui, devo dire la verità che insomma il rapporto è anche per cui quando io dico molte cavolate cerco anche di scusarmi per quelle che ho detto, ne ho fatte di tutti i colori, e mi ricordo col sindaco De Caro che gliene dissi di tutti i colori, ma avevo esagerato. Però il punto non è questo, il punto è che questi fanno le classifiche sull'estrema destra e piazzano me tra gli influencer dell'estrema destra. Beh, uno come questo gli dovresti fare toc 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 sulla testa, avete presente? E dirgli bello, drogati di meno. Andiamo a parlare delle cose serie, cioè quelle poco serie, questa crisi di governo, perché di fatto è una crisi di governo, non è altro che una crisi di governo. E oggi la crisi di governo è tenuta dal Corriere della Sera con una dichiarazione di quelle che rimarranno nella storia, quella di Zingaretti. Io penso che Zingaretti farà una dichiarazione che entra nella storia quando nevicherà, come dice quel film, ad agosto. Ve lo ricordate qual è quel film? No, non ve lo potete ricordare perché è un film con Adriano Celentano che si innamora di una principessa. Solo io posso citarlo perché penso che sia il minimo della cinematografia mondiale, brutto quasi, a me mi è divertito molto quanto Sampà, anzi questa bolla di Sampà io la trovo fantastica. Comunque, Zingaretti dice: Conte prenda ora l'iniziativa e porco Giuda, capirai che dichiarazione che ha fatto oggi al Corriere della Sera, una dichiarazione che dà il senso del male odore in tutto quello che dice. Punto, e Conte un'iniziativa non l'ha mai presa in vita sua, è sempre stato figlio di un'iniziativa. E poi l'altra cosa è che Conte che prende l'iniziativa oggi, Conte oggi è il bersaglio di un partito di maggioranza che non vuole che lui continui a non prendere iniziative. Straordinario. Dietro Renzi la voce dei padroni, De Benedetti, Berlusconi, sarebbero tutti quanti uniti, De Benedetti e Berlusconi per con Renzi. E questa è un'altra follia di quegli altri fenomeni del fatto. Ma quindi sono molto importanti leggere le follie del fatto perché a differenza di questi deficienti che ti considerano uno di estrema destra perché non sei allineato al contismo grillismo, cioè se non sei grillino sei di estrema destra. Bene, la cosa straordinaria è che dietro Renzi la voce dei padroni è la tesi, diciamo, di Conte, è la tesi di Casalino, di questi geni della comunicazione, no? Quelli che si lamentano se gli si ricorda che hanno mandato il WhatsApp con la geolocalizzazione. L'unica cosa che conta, anzi conta zero, è la dichiarazione della Boschi, non perché non conti la Boschi, ma perché che senso c'ha oggi vale tutto, in cui dice il rimpasto non ci basta, no, ma no, ad elezioni anticipate. Insomma, voglio la moglie drogata e la siringa piena per rimanere in tema sanpatrignano. E perché la voglio piena? Perché qua le elezioni sembrano una specie di tabù. Io non riesco a capire per quale motivo al mondo toc toc Qualcuno me lo deve spiegare. Qual è il motivo per il quale si può fare una crisi di governo che sono già un mese che non sta facendo assolutamente nulla e non si possono fare elezioni? Si perde tempo in questo momento. In questo momento si può fare la crisi di governo. In questo governo si può andare a fare la pastetta burocratica che sono un mese che siamo in ritardo su tutto, mentre non si possono fare le elezioni. No, le elezioni non si possono fare. Le elezioni non si possono fare perché il centro-sinistra gli fa un mazzo così al centro-sinistra, perché questi tu li vorresti prendere a calci nel sedere dal primo all'ultimo. Vorresti prendere nel calcio del sedere la chiusura, l'idea di questi pazzi che non hanno ancora neanche deciso quando aprono le scuole. Oggi il Quotidiano Nazionale e fa un bel fondo con Michele Brambilla, il suo direttore, in cui dice, cosa dice? Ve lo dico, la bavele dei vieti e dei permessi. E Brambilla dice, ragazzi, ma chiedete pure a un vostro familiare se ha capito qualcosa, arancione, rosso, quando posso uscire, cosa posso fare. Voglio dire, chi è interessato, il ristoratore, prova a capire, ma qua siamo dei pazzi scatenati in cui non è neanche comprensibile in che giornata, io non so oggi che giorno è, anche perché tutti voi e tutti noi, non so se questa cosa vale solo per me, abbiamo un po' perso il senso del tempo, lavoriamo a casa, non sappiamo quando sono aperti i negozi, non festeggiamo le date, non festeggiamo le feste, non abbiamo i riferimenti, dei luoghi e dei tempi che erano tipici della nostra civiltà occidentale e anche della nostra piccola routine, lavorativa. Non c'è più nulla, nonostante tutto questo, questi qua ci fanno tutti quanti i segnali, i colori a prenderci in giro. E su questo devo dire che è molto interessante il pezzo di Paolo Giordano oggi, poi arrivo sulla politica, sul Corriere della Sera, quello che diceva della curva esponenziale, cioè uno dei maggiori artefici della cagarsi sotto del 90% delle persone che oggi sono. Cioè, il giornale unico del virus è un po' come il giornale unico di Mani Pulite. Hanno la grande responsabilità di aver atterrito tutti gli italiani su una malattia che è mortale, ma che non è l'Ebola. Bene, Paolo Giordano oggi dice lo stravolgimento del principio di casualità, per cui oggi bisogna estrapolare le informazioni sulla base delle decisioni e non il contrario. Beh, e questo è il punto fondamentale, scritto bene e il ragionamento è molto semplice ed è matematico, cioè loro dicono che la scuola non inizia il 7 ma inizia l'11, ma non te lo dicono in funzione di un dato assoluto, aumento dei contagi, quello che vogliono loro e che possiamo anche contestare, no, noi dal fatto che loro iniziano l'11 e non il 15 o non l'8 dobbiamo estrapolare un'ipotesi che il contagio stia andando male, cioè è una roba di pazzesca e devo dire che Giordano oggi, chapeau, la spiega molto bene. Devo dire che anche è uno dei più colpevoli, dal mio punto di vista, colpevoli voglio dire intellettualmente, qui stiamo parlando solo di quello, di questo clima di grande preoccupazione che ha e di terrore che ha tutta la popolazione italiana. L'ipotesi del rimpasto, ritornando alla politica, è quella che arrivi Orlando, vice presidente del Consiglio, e che i vice ministri e che i ministri dell'Italia dei Valori passino da 2 a 3, e se così fosse sarebbe la morte totale del renzismo, cioè se tutto questo casino finisce per far diventare vicepresidente del Consiglio Andrea Orlando e far diventare aumentare di 1 i ministri di Renzi e per di più magari far entrare Lamboschi, allora ragazzi è finita, cioè Renzi veramente deve sperare che si vada a votare fra 500 anni, perché io non so come possa emendare questa sua ennesima bluff, cioè ci vuole ben di più di questa cosa, temo, per Renzi per poterne uscire pulito. Il Foglio dice che Conte oscilla tra chi come Grillo vorrebbe lo showdown con Renzi e chi come il PD invece lo esorta a fare trattative vere con Renzi. Nel frattempo fermi tutti perché D'Alema a Repubblica dice che Conte deve resistere. D'altronde D'Alema è il più grande sponsor, come voi sapete, di Arcuri, der Kommissar, e D'Alema hanno una cosa in comune, sapete cos'è? L'arroganza. L'arroganza è esattamente il filo rosso che fa sì che io immagino D'Alema e Arcuri andare a mangiare insieme la sera. Io me li immagino. Loro stanno lì, mangiano insieme, bofonchiano 2 o 3 cose, considerano tutti dei grandi deficienti, tranne loro due, i salvatori della patria, quelli che quando li vedi per un paio d'ore non ci hanno manco una telefonata, perché in realtà sono salvatori della patria di cartone. Noi stiamo ancora qua a parlare di D'Alema, ragazzi, di D'Alema. Vabbè, comunque, con tutti i danni che ha fatto, andiamo avanti, vediamo, compresa la camminata con gli Hezbollah, ma quella se la ricorda nessuno. Forza Arcuri, René Roggio, eccola là. Marcuri nel suo intervento sul TG1 perché non saluta e non ringrazia? A quale equazione è abituato? Ma guarda Vito, io sul fatto che quelli che dicono buonasera, grazie, eccetera, perdono tempo. Ma il punto vero è questo, è che il giornale unico del virus è anche il TG1, il disastro del TG1. Buongiorno Susanna, auguri, mi sei piaciuto con Renzi, gli ha detto in faccia che come al solito aveva detto solo fuffa senza chiarire nulla, dice Giorgio. Arcuri è convinto di essere il salvatore della patria, dice Margherita, esatto, è ormai convinto, qua qualcuno dovrebbe svegliarlo del commissario. Arcuri incapace, questi sono i commenti di alcuni di noi, D'Alema ancora in giro, ma dove è scritto che le elezioni compromettono il recovery? Da nessuna parte, Jonathan, da nessuna parte, il recovery è compromesso da questi ricoverati, non dalle elezioni. Stamattina sei in forma, dice qualcuno, ma Mattarella è normale che lasci correre tutto questo teatrino? I Presidenti della Repubblica in Italia hanno soltanto potere di moral suasion. Vogliamo parlare di Capozzi, sta veranda sembra un tantinello abusiva. Daniele, non ti preoccupare, è tutta quanta a posto sta veranda, non ti preoccupare. Che deficienti. Negli USA sì, forza Nicola, sciopero generale pro vaccini. Oddio santo, sei una troia, Curzio indelicato. Fammelo vedere questo da Curzio indelicato. Vedete, guardatelo, guardatelo, bella sigarettina. Commissario Basettoni, fantastico, governo, siamo al mercato delle vacche. Nicola, dia più spazio a suor Anna Moni Alfieri, eccolo qua, il consiglio per la trasmissione. Grazia Fontana, ciao, ridateci il pentapartito, non lo so se va bene. Andiamo avanti sulla scuola. Le secondarie, vi ho detto, in presenza dall'11, ma molti governatori prolungano. E qui, voglio dire, ci dovrebbe essere anche un commento sul fatto che Lazzolina ci aveva spiegato soltanto pochi giorni fa che sarebbero successe fuochi e fiamme se non fosse ripresa il 7. Cara Azzolina, toc toc! Ti comunico che il 7 non riparte la scuola. E tu che fai? No, no, spiegami. E tu che fai, Azzolina? Stai ancora là? Allora, voi ve la prendete tanto con Renzi che non si è dimesso dopo il referendum. Per la verità, ha lasciato il partito, ha lasciato Presidenza del Consiglio e non si è dimesso dalla politica. Lui e la Boschi, ce l'abbiamo. Ma la Azzolina, cari miei amici grillini, che fino a ieri diceva il 7 riprende, sicuro, ci ho messo le mie cose, ci ho messo tutto. Quando riprende la scuola? L'11! Azzolina! L'11! E avevi spiegato che riprendeva il 7, mo che facciamo? Stai ancora là che batti i becchi? Io dico, io non lo so, nella vita si può fare tutto, anche perché se non fai il ministro e fai il deputato, i tuoi soliti 15.000 euro ti arrivano, ma almeno un pochino di dignità e almeno avresti qualcuno che ti difende, come il sottoscritto, perché ti difende per una causa. Ma è più importante rimanere ministro o difendere la propria idea? No, lo voglio capire con la Mizzolini, con la Azzolina, perché non mi è del tutto chiaro. Nel frattempo il Messaggero dice che lo stato di emergenza verrà prolungato fino a giugno, luglio, e vabbè, ma che vogliamo fare? Matteo dice una cosa che io condivido al 100%, ve la faccio vedere, peggior governo nel peggior momento storico, ma la gente in piazza non ci va ancora. Roberto, ognuno di noi ha qualche cosa da perdere. Io faccio queste dirette e mi faccio tanti nemici, ovviamente, e tante persone che non vogliono avere e pensano che io sia esagerato, sai, perché la gente c'ha paura, no? Mi danno del negazionista, eccetera. Mi diverte molto che molti di voi poi mi dicono ma che cosa dobbiamo fare, eccetera. Però ognuno di voi faccia nel suo piccolo, come lo faccio io. Voglio dire, io sto qua a urlare tutte le mattine perché ho un pensiero e adesso mi dicono che facciamo e che non facciamo. Cerchiamo di fare qualche cosa. Una persona convinta del fatto che questa malattia non è l'Ebola, una, è da lì che dovete partire. Dovete partire dalla preside che sospende la ragazza che abbraccia la sua amica. Ognuno di noi deve partire, ognuno di noi rispettando le leggi, perché purtroppo ci tocca rispettare le leggi, ma io sarei uno di quelli che le considera queste il 99% sbagliate. Rispettando le leggi bisogna dire andate a quel paese, state sbagliando, siamo fan della nostra libertà, non vi potete permettere di pensare che si esca con autocertificazione. Ognuno di noi lo deve spiegare, basta che ne convinca una di persona. Una persona convinta, ma davvero convinta, fa sì che noi si resista a questa dittatura sanitaria, perché io sono sempre più convinto con Veneziani che è la situazione in cui viviamo. Babele dei divieti ce lo racconta, come si chiama, il quotidiano nazionale. Arcuri oggi è oggetto del commissar. Voi dite sempre su Arcuri, non è sempre su Arcuri, Arcuri fa tutto, dalle mascherine ai respiratori, ai vaccini, alle terapie intensive, all'industria, all'Ilva, all'Alitalia, tutto Arcuri. Arcuri, sapete che vuole fare? Arcuri vuole prendere il posto di Palermo. Chi è Palermo? Palermo è il capo della Cassa Depositi e Prestiti. e Arcuri punta a fare il presidente, l'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti, perché lì non avrebbe più problemi di soldi, ovviamente, perché oggi ancora non riusciamo a capire. E commissario, ci dici quanti soldi prendi? O ancora è poco trasparente il numero dei quattrini che prende Arcuri? Beh, ovviamente se tu fai queste domande Arcuri lui ti querela. Comunque lui vorrebbe fare presidente l'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti. Questo è il vero problema per cui D'Alema vuole e i suoi che questo governo duri. Perché non sottovalutatelo, il peso del commissario è diventato, oggi ci sono due persone chiave in Italia, Conte e Arcuri. Arcuri c'ha i cordoni della borsa, fa gli apparti da 1,2 miliardi senza procedure, voglio dire con procedure semplificate. Si prendono 60 milioni di commissioni, tre personaggi incredibili e nessuno gli può dire nulla. Si occupa dell'Ilva, che è la più importante industria siderurgica di questo paese. Si occupa di tutti quanti quei piccoli microcosmi economici di cui non avete neanche l'idea voi di Invitalia. Beh, insomma, questo qui e Conte sono i due uomini chiave della politica italiana. Se salta uno, salta l'altro. E questo è il punto per cui oggi il Domani dice Arcuri, toc toc, gli fa il Domani, il giornale di De Benedetti ed Arcuri. Ma scusa, non eri tu e Conte che avete spiegato che a Natale avreste fatto 350.000 tamponi al giorno per poter tamponare tutti quanti e vedere com'è la situazione? Siamo arrivati a 60.000. Io me l'ero dimenticata questa cosa. E il Domani invece evidentemente no. La Moratti dovrebbe diventare assessore alla sanità da sindaco di Milano. Grandissima sindaca di Milano ad assessore della sanità al posto di Gallera. Speriamo che dia una svolta la Moratti a questa vicenda. Qualcuno oggi ne parla, forse il Foglio, il momento della Moratti, San Patrignano, eccetera. Oggi San Patrignano, questa fiction girata con direi girata peggio, se voi ve la vedete è girata veramente come da un ragazzino di quarta elementare, non neanche da, però piace moltissimo. Oggi tutti parlano di San Patrignano, ma girata col culo, ecco, fatemela dire come la pensavo. Però è diventata, e questo è grande merito di questi signori che hanno fatto la mission, è diventato la cosa più fica e cool del momento in questo paese. Loro c'hanno la casa di carta, noi ci abbiamo San Patrignano, e la Moratti è una delle grandi attrici, diciamo, di questo momento, e diventerà anche assessore alla sanità. Nel frattempo Sallusti fa un pezzo molto bello su Olivero, che voi dite chi cazzo è Olivero? Olivero è il presidente della regione Calabria del PD, che fu arrestato, indagato da Gratteri, e anche nel suo caso è stato, come si dice, assolto, l'ennesimo assolto. Ma in questo caso il PD gli fece terra bruciata, non lo fece ricandidare, si fecero le solite considerazioni che voi immaginate sul calabrese che viene politico, che viene arrestato da Gratteri, con cui si costruisce quella narrativa che voi conoscete bene della giustizia. E Sallusti dice guarda che qua non ne usciamo più con i vari Gratteri, le inchieste, Berlusconi stato mafia di cui si è parlato l'altro giorno, insomma. Pezzo garantista che ho letto qualche volta sul Riformista nei giorni scorsi e sul quale ritorna oggi Sallusti. Fantastico, il sindacato entra in Google, 200 persone in un'azienda che ne ha migliaia di dipendenti, ce lo racconta Francesco Del Vigo, perché 200 persone già sono un terrore per i monopolisti della rete, perché evidentemente il sindacato è veramente una delle vecchie scorie del Novecento, che figuratevi voi, io ho combattuto con tutte le mie forze per la sua inutilità e la sua conservatorismo. Mi diverte molto che il politicamente corretto del nuovo secolo è politicamente corretto soltanto a dichiarazioni, mai sui valori e principi, diciamo, del marxismo ottocentesco. Infine sui vaccini, beh, la cosa dei vaccini è stupenda, perché la Pfizer ci ha consegnato meno vaccini, quindi qua noi stiamo crescendo molto rispetto al resto dell'Europa, perché qua c'è anche l'altro grande tema, che i francesi non si vaccinano. Cioè noi, e io per primo, e su questo abbiamo sbagliato, abbiamo detto l'Italia è in ritardo, lo era in ritardo nei primi 2 o 3 giorni, ma rispetto a quello che sta succedendo in Europa, qua nessuno si vaccina, in Francia non si vaccinano, c'è tutta una specie di, l'ho letto oggi da qualche parte, c'è tutta una specie di retorica Novax, perché la prima ottantenne che si è vaccinato gli è stata interpretata male la sua frase, il suo consenso, che si considerava non informato rispetto al vaccino. Insomma, in Francia è un disastro, ma il punto fondamentale è che se l'Italia non è ancora buona, ovviamente non ancora, io mi succhierei tutte quelle dosi, perché qua la realtà è che più ti vaccini più probabilmente esci prima da questo disastro. Beh, ma la vera cosa sui vaccini e che in Italia la Pfizer ne ha mandati 150.000 in meno di quello che ci si aspettava. E questo è gravissimo, perché nel frattempo tutta questa retorica europea, l'Europa che ci ha fatto i vaccini, 2 miliardi di vaccini, tutte queste cose che ci siamo sentiti dire nei giorni scorsi, che avevano forse anche un grande senso, cioè la centrale d'acquisto europea che conta di più, poi vedi i tedeschi che se ne comprano 30 milioni per gli affari suoi, e oggi, dice la verità, i tedeschi che si vogliono prendere anche il vaccino russo facendo un accordo bilaterale con i russi perché non si fidano. Nel frattempo c'è una specie di retorica straordinaria sui vaccini italiani che sarebbero in fase 1. Prima che arrivano, ciao core, purtroppo qua i vaccini servono subito, non nelle intenzioni. Qua chi c'è? Fabio Tarabai, non so chi crede ancora a questa manifestazione su questa presunta emergenza, sono persone pericolose e complici di questo crimine contro l'umanità. Ragazzi, l'emergenza, Alessio, c'è, non è che non c'è l'emergenza sanitaria, ma si deve affrontare in maniera intelligente. Ma vaccino anche con la Coca-Cola se mi danno un patentino sanitario. Bravo Damiano, è quello che penso anch'io. Quando fai Falco mi fai morire, Anna, e tu non sai come lo canto, Der Commissari, oh oh, ve la ricordate quella canzone orrenda di Falco? Io quando vedo Arcuri con sta pazzetta, tutto questo col coso, dico, questo è Falco invecchiato, Der Commissar, anni 80, tanto la Merkel si è comprata i vaccini della Russia, dicono che lo abbia e sia in trattativa. Nicola, ma sei sicuro che una volta che ci siamo vaccinati, ci... guarda, questa Mauro è la vera domanda, questi ci lasceranno liberi. Nicola, ne sei sicura? Eccolo qua. Nicola, oh, ma quante volte vado su Mauro? Conte, Arcuri e Casalino, tutti al confino, non riesco a spartirsi i soldoni. Che fine ha fatto l'influenza stagionale? Dice Pino, in effetti non lo so, io mi sono vaccinato contro l'influenza, il vaccino non ti viene il sospetto che quello di Oxford non venga approvato dall'EMA per fornire la Pfizer, LGS, Merkel? No, non mi viene questo sospetto. Patentino, e ti professi uomo libero? Ecco, Teresa dice che io non sono un uomo libero perché voglio il patentino. Arcuri vestito come un dirigente della Stasi, dice Alessandro Polli. Nicola, dai, la canzone non era così male, per il resto sono d'accordo con te. Guarda Renato, ho detto una minchiata, mi sono lasciato andare perché ho attribuito alla canzone la mia simpatia nei confronti di Arcuri. Der Commissari non era così male, hai ragione, e quindi mi scuso. Fallo tu sto vaccino e lasciaci perdere se non lo vogliamo fare. Paola, siamo d'accordo, ma quando cavolo ti ho detto? Io non lo vuoi fare? Non lo fare! Ma pensi che io ti voglia obbligare? Ti ho detto in tutti i... Non penso che sia obbligatorio il vaccino, chiara Paola? O devo scriverlo altre 100 volte? Penso che io me lo vado a fare subito, chiaro? Basta, non è che lo devo spiegare altre 100 volte. Io mi devo vaccinare contro questa politica, questo è il vero punto, dice Angelino con questa foto. Non saremo per niente liberi dopo il vaccino, non vi illudete, dice Luisa. Io invece anelo a questa libertà, però capisco quello che dici tu. Ultima notizia è quella che riguarda i cosiddetti buoni del tesoro pluriennali. Vedete, oggi sul Sole 24 Ore vi dicono che ieri c'è stata un'asta. Noi, sapete, dobbiamo raccogliere tipo 400 miliardi ogni anno per finanziare il nostro debito pubblico, per finanziare i titoli che scadono e per finanziare il nuovo debito. Pensate che l'anno scorso abbiamo fatto 160 miliardi di debito in più, quindi abbiamo il vecchio debito che scade e il nuovo. La cosa buona, ottima che sta avvenendo, grazie non all'Europa ma alla Banca Centrale Europea, è che siccome stanno facendo una bolla enorme di liquidità e stanno tenendo gli interessi sotto zero, oggi anche i titoli di Stato italiani vengono raccolti e richiesti come se non ci fosse un domani, come da un drogato che è alla ricerca della sua dose, perché la dose italiana di BTP rende l'1%, cioè voi a 15 anni, il titolo nostro a 15 anni, rende lo 0,999%, 0,992%, cioè meno dell'1%. Nel resto d'Europa ci sono titoli che a un anno, a tre anni, sono con interessi negativi, cioè tu paghi per sottoscrivere i titoli di Stato, una roba difficile anche da spiegare. Bene, l'ultima asta italiana metteva in asta 10 miliardi di titoli che scadono a 15 anni, al tasso che poi si è verificato del meno 1%, beh, hanno fatto richiesta di 105 miliardi di questi tassi, di questi titoli che non rendono nulla. Incredibile. Questo tempo che ci stanno dando con i tassi bassi, eccetera, lo abbiamo affidato a Conte ed Arcuri, che con questi tassi bassi riescono soltanto a inventarsi minchiate di sussidi senza pensare non al futuro del paese, ai prossimi 3-4 anni del paese, non ai prossimi 50 anni. Bene, questo è il motivo per cui le elezioni oggi sarebbero molto più utili e chi se ne fotte di queste manfrine politiche che si inventano tra di loro. Ragazzi, ciao, sono stato lunghissimo oggi e vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani.